In altre parole,
e 18 per un nuovo appuntamento con In altre parole. Oggi è il secondo giorno insieme al nostro ospite Gabriele Santoro, giornalista nato a Roma, collabora con varie testate italiane, scrive di cultura per Il Messaggero, realizza reportage, collabora con Il Venerdì di Repubblica, le riviste Minime e Moraglia, Il Tascabile Treccani, la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli e l'Osservatorio Balcani Caucaso. È autore del libro inchiesta La scoperta di Cosa Nostra, la svolta di Valachi, Kennedy e il primo pool antimafia, uscito per Chiare Lettere nel 2020, ed è saggio politico Tutti i colori del rosso, uscito per Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli lo scorso anno. È in collegamento con noi. Buongiorno, ben ritrovato Gabriele Santoro.
Buongiorno Natascia, a te e agli ascoltatori.
Allora, noi in questo appuntamento partiamo sempre dalle notizie dell'attualità. Questa mattina ne abbiamo due. Una, intanto vogliamo parlare del premio Nobel per la pace. Questo diciamo è il tema, ma lo facciamo a partire da due notizie. Una di qualche giorno fa ormai, ed è la proposta di Netanyahu a Donald Trump come premio Nobel per il premio Nobel per la pace. E l'altra notizia invece più recente sono le minacce di morte che ha ricevuto invece l'attivista iraniana Narges Mohammadi, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2023, ai tempi già era in carcere. Noi vogliamo partire da queste due notizie. Gabriele Santoro, che taglio vogliamo dare e come vogliamo unirle?
Sì, un aspetto interessante dell'assegnazione del premio Nobel per la pace all'attivista iraniana Narges Mohammadi si legge anche, diciamo, nelle motivazioni del premio Nobel per la pace. Il premio Nobel per la pace viene indicato e si ricorda come questa assegnazione rientri pienamente nella storia del premio, riconosciuto a chi nelle proprie battaglie per la costruzione della pace le collega alla non violenza. E questo è un aspetto dirimente per ripercorrere un po' anche la storia, appunto, del premio Nobel per la pace. Quindi ecco, in queste due notizie, diciamo, questo crinale, insomma, sicuramente è centrale, ed è molto interessante come, appunto, ecco, nella vicenda di Narges Mohammadi il tema del rapporto anche tra tirannia, guerra e non violenza sia centrale.
Ecco, magari tracciamo il profilo di questa attivista iraniana, raccontiamo che cosa ha fatto, la sua vita.
Esatto, ecco, le origini dell'attivismo di Narges sono molto interessanti. Lei già da studentessa a 19 anni si iscrive al corso di fisica applicata all'università Khomeini e inizia subito a partecipare al movimento studentesco per la promozione della democrazia in Iran e soprattutto per la difesa anche dei diritti delle donne. Già in quella fase, appunto, in cui è ancora una studentessa, fa un salto di qualità molto importante. La sua battaglia la rende, insomma, molto 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 popolare, e diciamo un altro passaggio chiave per lei è l'incontro e l'unione col centro dei difensori dei diritti umani, in cui lei incrocia un'altra figura che è stata centrale per la lotta per la difesa dei diritti delle donne in Iran, cioè la prima donna premio Nobel per la pace, l'iraniana Shirin Ebadi, che era direttrice e presidente del centro dei difensori dei diritti umani. In qualche modo ha segnato un ponte tra queste due figure. Nel 2015 Narges ha iniziato a scontare una condanna a 10 anni di carcere proprio per la propria battaglia, e nel 2023, quando le è stato assegnato il premio Nobel per la pace, non ha potuto presenziare personalmente ad Oslo per ritirarlo, ma c'erano i suoi due figli. E una bellissima fotografia molto iconica di lei, appunto, con questa chioma, questi ricci neri dei vestiti colori e sgargianti, come insomma in qualche modo a sovrastare quella sedia vuota e quel simbolo di oppressione, appunto, che lei da decenni continua a sfidare.
Interessante anche, visto che si diceva adesso che quando lei ha ricevuto il premio Nobel per la pace era in carcere, quindi l'hanno ritirato i figli, un po' il rapporto tra dissidenza e carcere, come l'esperienza carceraria rafforza in verità questa battaglia. Mi ha fatto un po' pensare anche alla storia di Navalny in qualche modo.
Sì, c'è una frase molto, molto simbolica e molto importante di Narges Mohammadi dopo i tumulti che sono seguiti all'uccisione di Mahsa Amini, quella, la ragazza 22enne uccisa mentre era in custodia della polizia morale iraniana. E lei disse: più ci chiudono, più ci tengono rinchiuse, più noi diventiamo forti. Ecco, per comprendere la vita, la lotta, la battaglia di Narges Mohammadi, il carcere è un elemento diciamo preponderante. Ecco, lei è stata rinchiusa, adesso fortunatamente è fuori per ragioni anche sanitarie dal dicembre del 2024, ma è stata arrestata 13 volte, quindi insomma ha attraversato appunto dal di dentro l'esperienza della detenzione, organizzando anche le altre detenute in carcere, in qualche modo cercando di portare avanti la propria battaglia anche dall'interno del carcere. E un altro elemento molto importante per lei è stato anche l'incontro con quello che poi è diventato suo marito, insomma un noto attivista politico, Tahir Rahmani, che loro si incontrarono appunto nell'epoca del movimento studentesco, poi si sposarono e lui appunto ha vissuto moltissimo l'esperienza del carcere, poi anche dell'esilio. Quindi ecco, questa sua battaglia anche per i prigionieri politici, questa sua battaglia per come dire non fermarsi nonostante le sbarre del carcere è fondamentale. E poi un altro nodo secondo me interessante è come la realtà del carcere, pur se rappresenta per i dissidenti una rottura rispetto al proprio mondo, rispetto alle possibilità della propria azione, in quell'isolamento, in quella violenza, nelle torture pure del carcere, non riescono tuttavia a sottrarre ecco, questo senso di libertà e questo senso di resistenza, che poi forse è una delle storie più nobili che ci portiamo dietro anche dallo scorso secolo.
Ecco, anche per quello a me era venuto insomma in mente ho fatto il parallelo con Navalny. Mi viene anche in mente, noi a microfoni spenti, no? Si parlava ecco della proposta di Donald Trump per il premio Nobel per la pace, si diceva noi vogliamo parlare di un premio Nobel per la pace vero, questo in che senso?
Sì, ecco, secondo me appunto riprendendo anche il discorso di accettazione del premio Nobel da parte di Narges Mohammadi, ci sono tre passaggi secondo me da sottolineare. Il primo innanzitutto è il premio Nobel inteso non come un riconoscimento e una soddisfazione individuale, ma come riconoscimento di una battaglia collettiva. Lei scrive nel messaggio che è stato letto appunto poi nel giorno della premiazione: io sono solo una tra le milioni di donne iraniane resistenti e orgogliose che si sono ribellate all'oppressione, alla repressione, alla discriminazione e alla tirannia. Ricordo oggi le donne coraggiose di cui non si conoscono i nomi e che hanno vissuto una vita di resistenza. Ecco, secondo me questo è un primo già aspetto interessante, cioè quindi il premio non come un elemento di gratificazione personale, ma come uno spinto, un riconoscimento di una lotta collettiva. Il secondo elemento è l'avversare effettivamente la guerra e la tirannia in tutte le sue forme. Narges Mohammadi dice: la tirannia è l'altro lato della medaglia della guerra. L'intensità di entrambe è devastante, una direttamente col suo potere distruttivo, l'altra in modo insidioso, sottraendo la nostra umanità. La guerra e la tirannia creano una moltitudine di vittime, non solo in coloro che perdono la vita. Quindi qui, come stavamo raccontando all'inizio, il tema centrale e chiave di questa battaglia del riconoscimento del premio per la pace, la non violenza. E il terzo elemento, in conclusione, credo sia la capacità della persistenza e della lotta. Appunto Narges Mohammadi conclude il suo discorso dicendo: continuiamo a resistere, e sempre con la non violenza, perché questa è la migliore delle strategie possibili. E il popolo iraniano riuscirà a sollevarsi e ad abbattere il dispotismo attraverso la sua persistenza, non ho dubbi.
Insomma, un grande esempio, un grande insegnamento, e in qualche modo sono anche semi che hanno dato in qualche modo già i loro frutti, perché se noi pensiamo soltanto alle proteste che si sono sollevate dopo la morte, l'abbiamo citata prima, di Mahsa Amini, delle donne iraniane che insomma si erano ribellate, avevano manifestato, è davvero anche in quel caso stato un grande esempio di resistenza di fronte insomma, no, alla dittatura.
Esattamente, infatti lei è diventata, diciamo, è stata una sorta di leader naturale per quel movimento, e come appunto dicevamo prima c'è una sorta di linea di continuità, ecco, tra le battaglie. Infatti qui in conclusione mi piacerebbe appunto, ecco, anche citare un incontro, conversazione che ho avuto con Shirin Ebadi. Mi ha riportato un piccolo aneddoto che secondo me è significativo per collegare appunto tutti i passaggi. Dice in questa conversazione il premio Nobel per la pace del 2003: il regime iraniano mi ha costretto a scegliere tra l'amore per la mia famiglia e quello per la giustizia. Nei tanti incontri con gli studenti in giro per il mondo spesso mi viene chiesto se ne valga la pena e se non senta la mancanza dei miei affetti più cari. Un bambino mi ha suggerito un rimedio: fai un origami, scrivici i nomi delle persone a cui tieni e depositali in mare, ti sentirai meno sola e il tuo pensiero li raggiungerà. Ecco, questo secondo me appunto, ecco, è un elemento per capire come, diciamo, il senso di solidarietà, che è una parola insomma da riscoprire di queste lotte, e anche del valore di un premio come il premio Nobel della pace, ha il suo significato.
Certo, le lotte, che l'abbiamo detto bene prima, sono collettive, sono collettive. Per tutti. 8:30 minuti, il tempo è scaduto. Gabriele Santoro, grazie per questa bella conversazione, noi ci ritroviamo domani 8:18.
Grazie Natascia, a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Rete 2.